Alle 18:34, venerdì 30 di marzo 2012, all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto delle ore di religione e all'ascolto di
Sonde Alfabetizzazione, cioè Carlos Puebla, che qualcuno avrà capito, qualcun altro no, però sicuramente è una canzone che conoscono tutti i nostri ascoltatori.
Che non è una canzone che è stata messa a caso, questo non è che l'automatico l'ha tirata fuori così come a volte succede, ma
è cubana.
È così semplice la cosa.
Porta nel cuore nell'argomento.
Entriamo nel problema.
Sveliamo allora, sveliamo, quindi sveliamo. È l'autore di Hasta Siempre, comandante Che Guevara.
Quindi sempre Cuba, anche se Guevara era argentino.
Comunque
adottato. Adottato da Cuba. Adottato da Cuba, ma in realtà poi lui non si è mai sentito più dopo il viaggio in moto, ha cominciato a maturare un internazionalismo di cittadino del mondo.
Beh sì, non era un argentinista.
Prima latinoamericano, e poi diciamo nell'ultimissimo periodo una visione universale.
Beh, anche perché ha girato parecchio, ecco, anche fuori dal Sud America ha avuto modo. Bene, questa introduzione perché? Perché c'è stata questa visita,
visita tra geriatrica.
Sono coetanei, no?
Più o meno, sì. Sono
Fidel Castro.
Anche se uno sta un po' meglio.
Sì, insomma, è una bella lotta, ecco, fra tutti e due.
Difficile dire chi.
Visita che segue quella forse più famosa del
No, ma secondo me Razzi sta meglio.
Sì, eh?
Sì, direi. Beh, proprio di sì.
Chissà. Le ultime indiscrezioni, in realtà, cioè i bookmaker.
Ha fatto una vita meno stressante. Ecco.
Sì, questo sì.
Quello senza dubbio. Però insomma, Ratzinger lo vogliono finito entro dicembre. Come mai? Bisogna vedere se.
Chissà che dicono i bookmaker inglesi.
La profezia è giusta oppure ne avranno sicuramente. Le quote le avranno fatte clandestine per non apparire di cattivo gusto. Allora, e questo viaggio, un viaggio come tutti gli altri, un viaggio fatto semplicemente perché era invidioso del suo predecessore, ha detto lui è andato a Cuba, allora ci vado pure io, un viaggio che dispiega nuovi scenari, come interpretarla?
Ma diciamo, vabbè, intanto è Messico e Cuba, quindi non è esclusivamente Cuba, diciamo è Centro America. E, ma alla luce di quello che ha detto Ratzinger, in realtà non è un viaggio epocale, insomma, non, a parte alcune note diciamo locali, insomma l'impianto è più o meno quello. Sicuramente io credo ci sia l'elemento appunto del ripercorrere le orme del predecessore, che comunque insomma credo un pallino di Ratzinger in generale. E poi appunto Cuba è in realtà è sempre più prossima a un cambio, nello specifico Cuba, insomma al di là del Messico, a un cambio che si augurerebbero tutti quanti in qualche modo di governare. Quindi diciamo, insomma, partiamo da quello che ha detto più o meno. O tu c'hai una visione più
no io
sul piano chiaramente il discorso è quello se, che abbiamo detto tante volte, della rievangelizzazione, della nuova evangelizzazione,
quello però appunto vale sempre,
presiede ogni suo movimento e dichiarazione, quindi non è...
è scontato che qualunque cosa faccia per calpestare comunque ciò che è diverso dal suo pensiero di conquista del mondo, è la Spectre che si muove e porta il verbo, quindi ogni azione, ogni parola, poi vediamo che le parole qui saranno di conforto a quello che sto dicendo in modo anche abbastanza esplicito.
Sì, quasi didascalico.
E quindi non sono così delle folle le nostre, ma purtroppo tragiche verità, quindi questo sicuramente è vero. Però è vero anche che un viaggio, diciamo che una tappa, perché la tappa cubana è diciamo diversa da quella messicana, per varie ragioni. Quella messicana incide su un discorso forse meno politico, c'è sempre ovviamente un'azione politica nella macchina della Spectre Vaticana, però la pietà popolare messicana è forse quella più medievale del mondo. Quindi il santuario della Madonna di Guadalupe è uno dei luoghi più affollati del pianeta, ovviamente non c'è paragone con la Mecca oppure le immersioni indù, che sono però oggettivamente lì addirittura milioni e milioni gli abitanti, quindi i numeri sono giganteschi. La Mecca anche fa riferimento a tutto il mondo arabo, bisogna andare a fare, e infatti ci sono spesso anche dei morti perché vengono calpestati talvolta durante quei giri rituali, è una situazione particolare. Ci sono ovviamente morti anche in situazioni degli ammassi umani generati dal cattolicesimo, anche nel passato, anche durante il giubileo del 1300, i primi morti forse diciamo
di folla.
Di folla delirante. E quindi più c'è, per quanto riguarda il viaggio in Messico, un'attenzione a questo tipo di spiritualità volgare, idolatra, quindi legata al culto della Madonna, delle apparizioni, che è necessario tenere in vita perché è quello su cui si regge tutto l'impianto della evangelizzazione cattolica post 1492 in quelle terre, perché l'abbiamo visto per sostituire, importando popolazioni dal resto del mondo che man mano si sostituiscono ai nativi, che poi man mano si ibridano nel corso di questi 500 anni, quindi c'è il fenomeno della creolizzazione un po' dappertutto, e anche ovviamente del sincretismo, che è poi il carattere essenziale del significato, l'essenza del cristianesimo. E quindi durante questa operazione tutta l'innestarsi del culto cristiano deve trovare nei culti locali, con effetti anche più diversi, sono non tantissimi, innumerevoli, immensi, come produzione scientifica negli ultimi 150 anni, gli studi etnografici che ricostruiscono come cosa è avvenuto, cosa avviene in tutte le varie popolazioni che hanno avuto questo contatto e come hanno integrato, uso il termine più neutro possibile per suggerire però anche l'orrore di questa integrazione che è mortale, quello che invece quello che viene chiamato processo di evangelizzazione, che altro non è che appunto un etnocidio, cioè una distruzione di fatto delle culture originali, ma operata con una scientifica violenza, meditata, pensata, elaborata, una metodologia anche peraltro raffinata nel tempo e oggi sempre più raffinata. Ma non è questo che ci interessa, e quindi diciamo che il Messico è un viaggio pastorale di celebrazione di questa spiritualità popolare, di questa pietà popolare, cioè appunto di questi riti pagani sostanzialmente mascherati da spiritualità cattolica, cioè il culto dell'apparizione della Madonna di Guadalupe con tutti gli annessi e connessi di cui abbiamo parlato spesso. Invece il viaggio cubano è un viaggio che un po', diciamo, cela della disperazione da tutte e due le parti, perché sono due realtà in questo caso che si incontrano, che sembra possano avere l'una bisogno dell'altra. Si va a Cuba per andare a ribadire dove c'è un problema, che il problema lo sanno risolvere solo loro
che ci stanno da 400 anni,
esattamente, e dall'altra parte i due fratelli accettano, diciamo, questo personaggio pensando di trarne comunque un vantaggio politico, visto che penso abbiano avuto intenzione di gestirlo per poi ripristinare all'interno del dibattito sulla questione dell'embargo, sulla questione dell'isolamento e di tutte le questioni più gravi di crisi economica che attraversa Cuba ormai da un tempo lunghissimo, dopo il collasso sovietico che sosteneva economicamente, anche se aveva già da tempo rallentato perché a sua volta avevano problemi interni già dalla fine degli anni 70, però poi quando di fatto è venuto meno quel sistema, l'autonomia di Cuba ha risentito inevitabilmente, perché quella è un'isola piccola che non può essere autarchica in un sistema gigantesco, è difficilissimo e costosissimo. Allora questo in termini di politici è un problema che loro gestiscono da tempo nei modi più diversi, con soluzioni che hanno implicato delle scelte controverse su cui c'è un ampio dibattito ovviamente nel mondo, e quindi alla luce di questo il viaggio di Ratzinger serve per rilegittimare quantomeno l'autorità di Cuba, perché vengono riconosciuti comunque come quelli che sono al governo, come gli interlocutori, e quindi vedete, il Papa ci parla, ci possono parlare tutti quanti, per questo è un po'.
Ma poi Ratzinger ha anche detto una frase in realtà molto sibillina,
però
ecco, generica,
in questo senso sono due realtà, ovviamente una più debole sicuramente, storica ovviamente, che non ha nulla di quella metafisica lì, che è debole perché appunto abbiamo detto che c'è una storia travagliata, specialmente recentissima, più che altro recentissima, è debole perché è indebolita dalla debolezza dei suoi due massimi rappresentanti, i fratelli Castro, che non essendo eterni sono sempre più anziani, e uno è anche abbastanza, diciamo,
malconcio,
minato nella salute. Come in questi casi avviene, è avvenuto purtroppo, è inquietante, ma in tanti altri casi i personaggi che hanno un'immagine e un potere totale su una realtà storica, c'è sempre la difficoltà di ammettere la malattia. Anche per la Chiesa c'è stato sempre il problema di ammettere la malattia, perché la successione in questi casi, quando c'è una presenza che è legata all'origine di tutto, cioè quell'uomo lì, chi succede, la transizione è problematica, quindi si è dovuto mercanteggiare con le notizie sul reale stato di salute di Castro. E questi sono segnali che non sono belli, comunque, insomma, perché indicano problemi gravi di democrazia. Perché se c'è un problema di successione, vuol dire che c'è un grosso problema politico all'interno, come c'è stato in casi sempre quando ci sono poteri personali, dove l'incarnazione personale è tutto. Questo li accomuna in qualche modo, Ratzinger e Castro, perché si incontrano due figure, anche se uno è un vicario. di una personalità ben più...
Lui invece la rivoluzione l'ha fatta, sì, lui, quindi sì. Quindi...
lui l'ha fatta,
c'è cioè, comunque un assente, però lui, la... lui comunque è vero
e l'ha trasportata nella storia, quindi si sono visti per cercare di salvare ognuno il salvabile. Anche l'altro è debole, ovviamente lui sia per età, ma anche perché la Chiesa è debole, perché non ha molto interesse il resto del mondo, a, specialmente la, la gognata Cina, del, alla quale non, ha, non frega nulla che il Papa vada a Pechino, e soprattutto sa che se va a Pechino è un'operazione molto problematica, quindi le Olimpiadi fanno benissimo e anzi sono state benvenute, anche se hanno avuto anche lì problemi e anche lì hanno nascosto l'inquinamento osceno che c'era e che hanno generato anche le Olimpiadi stesse, non solo quello ma molto altro, però quelle si possono addomesticare. Un viaggio di un Papa cattolico a Pechino la vedo dura, quello è il sogno di Ratzinger, siccome però non si realizzerà mai, neanche a Mosca, lì ancora peggio.
Beh, lì poi ci sono anche problemi interni da...
storici, c'è uno scisma, c'è, insomma, la vedo difficile. E allora questo indica che i viaggi problematici che c'erano negli anni passati, quando ancora c'erano gli equilibri del passato, non si possono più fare, perché ovviamente dove lui vorrebbe, quindi questi sono i due posti che mancano al carnet,
ancora problematici.
Sono ancora problematici e lo saranno a lungo, perché sono entità che si possono permettere, specie la Cina, di dire a noi non ci interessa minimamente perché siamo qui in questo posto enorme, 1,5 miliardi di persone
da sempre, peraltro.
Da sempre, quindi da prima di voi. Però qual è il problema, perché non lo fanno andare? Perché giustamente se va il Papa in Cina, in ogni caso si ritrova con 1, 2, 3 milioni di persone in piazza, che lì sono come 1,000 in Italia. Però agli occhi dell'Occidente è comunque una piazza sterminata, perché i cattolici cinesi sono comunque milioni.
Beh, certo, perché su 1,3 miliardi
è una percentuale da prefisso telefonico, però no. Sono milioni, perché sono 1,3 miliardi i cinesi, quindi 1,3 miliardi, cioè 1 miliardo in più di tutti gli americani degli Stati Uniti, che sono 300 milioni, quindi è un mondo, infatti è un, insomma, una porzione grande di mondo, e quindi anche per questo effetto che renderebbe, io penso che siano consapevoli di quanto i media sono potenti e possono trasformare una cosa che non ha senso per il popolo cinese, per una cosa gigantesca per il popolo occidentale, vedendo che comunque lì alla... poi c'è la curiosità, perché vedere un ometto bianco che va in giro sulla macchina di Batman bianca blindata,
sulla piazza, una figura che viene da un altro mondo, da un'altra epoca,
sembra una specie di film di fantascienza anni 50, con questo alien, Clatubara da Nicto, no? Questi alieni che vengono in pace. Quindi ci sarebbe anche un pubblico curioso che va a vedere, con un effetto anche magari di conversione così
balzante,
psichiatrica, da seduzione un po' folle, mi converto perché che immagine. Quindi insomma, sarebbe problematico da gestire, e quindi molto pagatamente gli dicono non siamo interessati, quindi la diplomazia, non c'è riuscito Wojtyla, che comunque insomma era quello che, l'unico che avrebbe potuto forzare, ma non c'è riuscito minimamente. Quindi mancando questi è rimasta solo la povera Cuba per andare a fare il solito viaggettino teologico-politico,
zizzania politica.
E mettere zizzania, capito, così. E quindi lì l'equilibrio è chi dei due poi ne avrà tratto maggior vantaggio, vedremo. Io avrei evitato, fossi nei fratelli Castro,
fossi Papa Ratzinger,
fosse stato, sarei andato, perché se fossi Papa Ratzinger sempre andare, sempre a fare andare. Violenza assolutamente contro i disperati, contro chi ha difficoltà, perché lì ovviamente noi risolviamo il problema, quindi questa è l'idea, che certamente sarei andato assolutamente.
Sì certo. No, infatti, insomma, i Castro, in realtà già vuoi dire, era molto problematico.
Quello è stata una cosa veramente...
Che era comunque molto più invadente proprio il personaggio.
Vergognosa, sì. E la storia ha dato ragione a Wojtyla.
Eh sì, tant'è che...
E darà sempre più ragione a Wojtyla. Non si scherza con la Chiesa.
Non si scherza con i santi.
Non si può. Cioè, nel senso che quando ti ci metti a che fare, chiunque tu sia... Tu c'hai 40-50 anni di storia, quelli 2000, quindi sono cose che
la proporzione va contro.
Assolutamente. Questo ovviamente capirlo significa avere un quadro un po' particolare, diciamo, degli effetti. E però certamente loro lo sanno anche. Però c'è quella sfida, perché comunque sei potente, no? Sfidi. Ma alla lunga fanno la fine di Attila. Scusate. Di Attila con Papa Leone, capito?
Poi quella leggenda, bisogna vedere se è successo sul serio, però.
Ho capito, ma tra 500 anni quale sarà la leggenda del viaggio di Wojtyla a Cuba, secondo te? Quella di Castro o quella di Wojtyla? E quella di Attila o quella di Leone Magno? Guarda un po'.
Però Castro dice: io fra 500 anni non ci sto.
No, io essendo, lo anche Leone Magno e Attila, ovviamente, ne era sì, consapevole. Però Leone Magno se giocava la carta, io ci sto, ma non ci sto, perché io so doppio, so come Superman. Oggi so Clark Kent, ma nell'immaginario so Superman, perché so il vicario del vicario.
Torniamo sempre allo stesso.
Ma quello è
lo stesso discorso.
Con le divise, poi, no? Perché sono tutte e due in divisa. Uno da rivoluzionario e quell'altro c'ha una divisa che addirittura è babilonese. C'è una 3500 di anni origine, faraoni, c'è di mezzo, lì dentro c'è roba che viene dai faraoni, non è che dentro l'abito del Papa, quello si porta dietro di tutto, le origini di tutto, di molto, e quello pesa, conta, c'è una potenza iconica, estetica, in più in generale, sull'immaginario che... Per gestirla richiede comunque un discorso sempre più complesso di quello degli altri. Anzi, perché, capito, li contiene. In ogni caso, tu vai a Cuba, e a Cuba, Cuba che cos'è? Cuba è un'isola importante nell'economia del post-Colombo, cioè fa parte di quel gruppo di isole che sono le prime con cui noi occidentali ci scontrammo nella figura di Colombo e poi tutti gli altri, proprio alla fine del 1400, e da lì è cominciato tutto. Quindi sono i primi luoghi colonizzati, evangelizzati, distrutti, etnocidati.
E lì non è rimasto nessuno.
No. I Taino sono i primi che sono stati incontrati
su Haiti,
cioè Hispaniola, e di quelli proprio, quelli già nel 1570 non c'era più nessuno, scomparti. Ne erano rimasti tipo 1000, ma appunto poi...
Nelle miniere di sale.
No, finiti, cioè nel senso non erano in grado più di dare, non erano più autonomi perché il territorio era finito, quindi questo succede. E così molti altri delle isole del Caribe, che viene da cannibali comunque, diciamo l'etimologia. Nostra ovviamente, non se la sono data loro.
Non era salve, sono servati.
No, loro erano...
Pascarella.
No, c'era... Si muovevano secondo altre modalità, diciamo, morali, etiche, che noi insomma possiamo vagamente ricostruire sulla base di racconti etnografici, peraltro la grande maggioranza di pleti
inorriditi.
Beh, Las Casas era abbastanza turbato, molto, scrive delle cose belle pesanti.
Eh sì.
Beh, che deve essere stato uno spettacolo che, insomma,
agghiacciante. Beh, ha visto fare cose veramente agghiaccianti. Ecco, comunque, quindi lui si porta dietro questo, in ogni caso, anche quando va a Cuba, vuol dire diciamo di nativi non ce n'è più nessuno. Noi siamo quelli che li abbiamo sterminati, ma tu chi sei? Ma sei venuto 50 anni fa? Questo pensa chi va lì con l'abito bianco, capito? Cioè, quindi tu sei transitorio, che è sic transiat gloria mundi, e noi no. È questo che è inquietante. Allora, per batterli, sono ovviamente attualmente in difficoltà estrema, sempre, non è mica più quella chiesa del 400, assolutamente.
Tant'è che
però
l'ultimo viaggio
ancora...
in Sud America era stato particolarmente difficoltoso.
No, certamente, infatti America, io sto dicendo che, io ho detto che è un viaggio, diciamo, era un viaggio di disperazione, nel senso, in un momento, il mondo attualmente è disperato perché c'è una crisi profondissima, ovunque sono tutti disperati, almeno allo stato attuale. Anche tranne ovviamente l'1%, grazie al fatto che c'è questa gigantesca inflazione, infatti prospera come mai prima, cioè l'1% ricco è più ricco di sempre, di qualunque ricco di ogni epoca, e continua a arricchirsi. Però noi possiamo dire che il mondo è disperato perché tolto quell'1%, che è un numero ovviamente infimo, c'è un mondo immenso, anche se è il 10%, non ce ne frega niente, c'è il 90% che vive in una situazione, direi proprio di totale sfruttamento di classe in una dimensione mondiale, dove c'è appunto un 90% di sfruttati e un 10% di sfruttatori, ma mai come, con una dididezza marxiana che quasi, io direi, fa quasi, esatto, sembra falsa in quanto vera, quanto è vera, è incredibile, e purtroppo questo la rende quasi talmente vera che sembra impossibile che sia appunto in atto uno scontro, e quindi questo noi lo auspichiamo in realtà da qualche parte, ma vedremo. In ogni caso, in questo scenario appunto di grande disperazione, tutti sono un po' disperati, perfino la Chiesa, che va lì a cercare di mettere la zizzania politica.
E comunque un po' meno disperata di altri disperati, quindi...
È molto meno disperata di altri disperati, certamente. No, da un certo punto di vista non è disperata per niente. Dico, però è disperata perché quando lui scrive la Spe Salvi, perché deve rilanciare la speranza, come deve rilanciare la fede di fronte alla scienza, vuol dire che se te ti poni il problema teologico nel XXI secolo di rilanciare la speranza, la tua speranza, quella di... dovete pregare? Me, possibilmente, e Dio.
Se obbedite va tutto benissimo.
Va tutto bene, ecco, quindi figurati che risposta dà alla crisi di speranza di cui parla, e che, diciamo, poi secondo lui la soluzione è basta eliminare il relativismo, che è la causa di tutto.
La risposta pratica, diciamo, è la carità, quindi comunque... La terza parola, quindi, magica, insomma,
questo è lo scenario. Cosa dice però? Perché al di là di tutto questo, lui poi non gliene frega niente di tutta questa vicenda, e quello che è importante sono le supercazzole che lui dice in aereo, sostanzialmente, no?
Le conferenze stampa.
Esattamente. Esattamente.
Sì, sì, o dei giornalisti ferocissimi. Sì, no, appunto, le parole che lui ribadisce proprio come argomento principale dei suoi viaggi sono appunto fede, speranza e carità, che poi declina in vari modi nel corso del viaggio. Appunto inizia lo show, diciamo, in aereo proprio, con varie domande ovviamente dei giornalisti, insomma, che stavano sull'aereo papale, quindi
certo non gli fanno domande scomode, insomma, perché non è che sali sull'aereo papale e ci mandano
presentati da padre giornalista
a scendere subito se
sì, sì. In volo
c'è proprio il portellone,
come in America Latina per liberarsi degli oppositori in Argentina, sì. Cile, si apre un aereo sul Paraná, il fiume, che succede?
Si è aperto,
scivolano, succede, con benedizione del papa, del prete di bordo, via. Quindi il giornalista deve sapere che fine fa.
No,
probabilmente. No, non salgono, insomma, i giornalisti non accreditati che non garantiscano mansuetudine e, diciamo, schiena a 45 gradi.
90
ho detto, scusate, 90
vabbè, dipende, sa, anche dipende. 45, insomma. Comunque, l'idea è quella. E dicevamo le domande, insomma, entrando nello specifico, ma prima è del tutto inutile, su lui appunto dice che porta fede, speranza e carità. Dopodiché la seconda domanda affronta di un giornalista messicano, affronta la questione anche del narcotraffico, dei problemi messicani, così, e lui dice che è consapevole che questo è un problema. Il primo atto è annunciare Dio, smascherare il male, smascherare l'idolatria del denaro,
no? Gli dici...
no, devi smascherare la sua idolatria del denaro, perché quello
che è una cosa che un attimo
sì,
da un comando dello Zeta,
perché l'uomo ha bisogno
di... Voi siete idolatri del denaro, vi dovete pentire.
Sì.
Io penso che al voi già parte una botta di fucile a pompa.
No, poi vai vestito d'oro, ovviamente, no?
Ovviamente. Beh, quello però si somigliano, perché comunque sono tutti pieni di capezze, pure loro, sai, questi...
Sì, sì, gli anelli... L'uomo ha bisogno di infinito, fondamentalmente.
Diciamo, il modello poi è quello Scarface, che comunque è kitsch.
Certo.
La Chiesa ovviamente è anche ovviamente kitschissima.
Poi in Sud America, appunto,
è post neobarocca, quindi voglio dire, più che kitsch.
Poi la terza domanda invece è fondamentalmente sulla teologia della liberazione, in qualche modo, proprio viene esplicitamente evocata, e gli chiedono: si può continuare a parlare di teologia della liberazione in modo positivo dopo che certi eccessi sul marxismo, la violenza, sono stati corretti?
Cioè, questo a proposito di domande.
La domanda, cioè, nel senso, prima ha detto, fermo restando che la situazione è ancora tragica, possiamo parlare di ideologia della liberazione? Ovviamente dice che bisogna lavorare per la giustizia, e qui dice una delle frasi che hanno un po' anche costituito i titoli di alcuni giornali, dice: la Chiesa non è un potere politico, non è un partito, ma è una realtà morale, un potere morale. In quanto la politica fondamentalmente deve essere una realtà morale, la Chiesa su questo binario ha fondamentalmente a che fare con la politica.
E qui ci fermiamo, cioè, perché questo richiede...
Però...
No, nel senso, facciamo...
Aspetta.
Cioè, non ci bruciamo, perché questo è... Tu sei giunto proprio...
Ricominciamo. La Chiesa non è un potere politico, non è un partito, ma è una realtà morale, un potere morale. Prima frase.
Ecco. Punto. Dopodiché c'è un'interruzione musicale cubana...
Sì. Del vero, è
sì, probabilmente è partita
un musical con dei ballerini e ballerine che danzano la tipica una salsa cubana.
Massivamente.
Risaliamo alle origini della musica creola, perché quella originaria è sparita con le persone,
con gli abitanti,
certamente,
con i suonatori.
Esatto, e schematicamente diciamo che questo tipo di musica è il risultato di una mescolanza culturale tra gli schiavi africani che lavoravano nelle piantagioni di zucchero,
deportati durante la tratta per 2-3 secoli,
e gli spagnoli invece delle isole Canarie, che avevano le loro piantagioni di tabacco e che avevano portato poi la chitarra e anche la tecnica della scrittura musicale, cosa che prima era del tutto assente. Quindi abbiamo il lato ritmico con i neri, gli africani, che costruiscono percussioni, 50 tipi di percussioni sono stati trovati perché erano vietate, quindi gliele sequestravano, loro le costruivano altre nuove e quindi cambiavano con altre forme, altre strutture. E ci andiamo a sentire uno dei brani che diciamo dei
erano vietate per ragioni religiose, perché poi per questi celebravano religiose. Anche dei riti che poi hanno a che fare con dei culti locali, e le percussioni, poi c'è, come dire, un legame forse con la trance, sì, ovviamente l'uso di sostanze psicotrope che sono diffuse,
il lavoro,
e quindi questo non favorisce il lavoro, insomma è un mondo complesso quello di queste realtà che diciamo sopravvivono ai margini della colonizzazione, appunto come schiavi, e con però una loro cultura, ovviamente, che diventa una sottocultura all'interno di quella dominante che li regola, e ecco perché gli vietano anche l'uso della musica.
E in questa sottocultura diciamo erano pochissimi musicisti professionisti, però spicca incredibilmente un Teodora Guinness, che è una schiava liberata che con la sua bandola, che era
una liberta, direbbero
una liberta, esatto,
i romani,
con la sua bandola, che è uno strumento, una piccola chitarra a forma di pera, per capirci, molto piccola, a 4 corde, e andava in giro e componeva e cantava canzoni. Vi facciamo sentire quello che rimane, diciamo, del testo almeno di uno dei brani più famosi, che si chiama Mateodora, il cui testo recita così: «Donde sta la Mateodora? Rajando la legna e sta, col suo palo e la sua bandola, rajando la legna e sta». Cioè sta spaccando la legna col suo palo e la sua chitarra, sta spaccando la legna. E quindi ce lo sentiamo nella versione degli anni 30,
blues latino,
sì, cubano, diciamo.
Cubano.
E una versione che sa d'antico, perché è degli anni 30, eseguita da Celia Cruz e Lino Frias al pianoforte.
Rajando la leñeta con su palo y su bandola, rajando la leñeta. ¿Dónde está que no la veo? Rajando la leñeta, rajando la leñeta, rajando la leñeta, rajando la leñeta. ¿Dónde está la Mateodora? Rajando la leñeta con su palo y su bandola, rajando la leñeta. ¿Dónde está que no la veo? Rajando la leñeta, ay, rajando la leñeta, ay, rajando la leñeta, rajando la leñeta.
Questo ci sono? Ma questo contrasto, così, diciamo, questa musica non è in sintonia con la servitù, il sudore delle coltivazioni di delle canne di zucchero cubane, dell'ananas.
Sì, sono passati due secoli.
No, certamente dico, però c'è ancora
questo tipo di...
lo sfruttamento del lavoro, e queste musiche così sono di... catartiche. Sono musiche popolari.
Sì, l'origine è popolare, chiaramente qui lo stile si è poi decodificato appunto col passare del tempo, e questa qui è una guaracha, che è proprio appunto una forma tipica, che non ha niente a che fare con la cucaraccia comunque, anche se si assomiglia e, nel nome. Adesso, visto che ci siamo a questo punto, facciamo sentire un brano proprio tipico, una guaracha tipica, che era un tipo di musica teatrale, però erano cosiddetta musica buffo, cioè dei teatri improvvisati fatti da musicisti ambulanti che andavano nelle piazze, radunavano gente e con testi, suonavano anche nei bordelli, questa era anche una loro peculiarità, e suonavano testi fatti di espressioni gergali e totalmente dissacranti o qualunque forma di potere, quindi era assolutamente liberatorio proprio. E ci andiamo a sentire il brano di uno dei più importanti guaracheri, che si chiama Bienvenido Granada, con la sua sonora matacera. E la canzone si chiama Dice mi gallo, anche questa è molto, molto vecchia, perché è del 1945. L'altra forma musicale successiva a questa, la guaracha, anche se di molto poco, è la habanera, che è famosissima però per un motivo, diciamo, per un'opera abbastanza famosa, appunto, che è la Carmen di Bizet, composta e prima esecuzione 1875. Facciamo sentire la versione cantata da Maria Callas.
Si je t'aime, si je t'aime.
cioè la sarebbe la cubana, la donna di della Havana.
Poi viene reinterpretata come zingara, insomma, sì, è sempre sì. L'esotico, ecco.
Il ghitano, come lei chi è? No, il ghitano non si può dire, non apprezza, i nostri ascoltatori possono non conoscere. Vai.
Comunque, dicevamo, film del 1937, La Havanera, credo introvabile in versione italiana.
Io possiedo copia originale tedesca.
Com'è il mitico dottor
Guidobaldo Maria
Riccardelli?
Possibile copia originale tedesca.
Non sanno ascoltatori e ascoltatrici cosa fai i tuoi allievi nel chiuso di casa.
In ginocchio sui cisi a vedere
gli otto ruli della Havanera.
La Havanera originale.
In tedesco senza sottotitoli.
No, ma siamo in onda, vero?
Sì.
Ah. Un grande fan di Zara.
Questa era la Havanera di cantata dalla Callas.
Bizet.
Tratta dall'opera di Georges Bizet. La Carmen. Noi abbiamo appena ricordato il film del 37, La Habanera, con Zara Lender. Zara Lender è la star dell'UFA.
Che non è la moglie dell'UFO,
ma è l'ufficio esattamente l'impresa, la casa di produzione tedesca, che in quel momento è controllata dal Reich. E quindi è una produzione tedesca, e Zara Lender è l'attrice che sostituisce Marlene Dietrich, la quale ha abbandonato la Germania e poi ha anche detto via radio che non voleva più avere a che fare con quel regime. Quindi lei ha subito poi la profanazione della tomba, ancora tutt'oggi la tomba di Marlene Dietrich, da parte dei neonazisti ovviamente.
Però lei non è più tornata,
no, è tornata da morte dopo. Mentre viene sostituita da Zara Lender, che invece è quella che rimarrà come la diva di quel periodo, che interpreta questo personaggio, appunto interpreta la Havanera in questo film nazista del 37. Ma invece,
a proposito di tedeschi,
torniamo al nostro aereo.
Eravamo rimasti con la suspense.
Su un'affermazione: la Chiesa non fa politica, sostanzialmente.
Non è un potere politico, ma un potere morale. Però dice: in quanto la politica fondamentalmente deve essere una realtà morale, la Chiesa su questo binario ha fondamentalmente a che fare con la politica.
Quindi la Chiesa è un partito politico.
Sì, quella è la terza frase del sillogismo, si ferma a due. E poi dice, per esempio, una cosa un po' particolare, per esempio vista con gli occhi nostri, insomma, sempre rispondendo a questa domanda, lui dice che in America Latina, ma anche altrove, presso non pochi cattolici, c'è una certa schizofrenia tra morale individuale e pubblica. E dice: personalmente nella sfera individuale sono cattolici credenti, ma nella vita pubblica seguono altre strade che non corrispondono ai grandi valori del Vangelo, che sono necessari per la fondazione di una società giusta. Noi per esempio in Italia vediamo più o meno in realtà il contrario.
Solo in America Latina?
Lui dice in America Latina, ma anche altrove. Quindi nella sfera individuale sono cattolici, pubblicamente no. Dico, noi in Italia è esattamente l'opposto.
Invece noi ci abbiamo
dei pluridivorziati, puttanieri che presenziano famiglie,
soprattutto ladri, grassatori, ricchissimi che non entreranno mai nel Regno dei Cieli, ma è molto più facile che ci passi un cammello nella gola di un ago.
Lussuriosi.
Porta Gabbana, spergiuri, lussuriosi.
Però questo in
privato. Questo in è ammesso. Privato. E questo tu ti fai una domanda quasi banale, no? Perché
no,
sveli semplicemente che, diciamo, quello che conta non è il privato, ma il pubblico. Questa è l'ipocrisia su cui si fonda il cattolicesimo. Capito? Loro vogliono che nell'America Latina ci sia un altro tipo di ipocrisia.
L'ipocrisia rovesciata. Carpiata. L'ipocrisia carpiata. E quindi, insomma, questa è una delle parti centrali, insomma, una delle domande, delle risposte più.
Ma insomma, quindi lui sostiene che la Chiesa non è un potere politico.
Beh, all'inizio, poi però ci suggerisce.
E la Chiesa non è un potere politico, ma è un potere morale. Siccome in politica c'è la morale.
Forse la politica è un potere religioso.
O forse la politica da sola non ce la fa, evidentemente.
Ma uno dice una cosa di questo genere perché pensa che chi ascolta è un cretino che non capisce, cioè perché? Perché dire una stupidaggine di questa portata? contando solo sul fatto che la dici tu e quindi è vera, se, basta.
Appunto, quello che dicevi prima,
quello
insomma,
che dicevo prima
il potere
no?
linguistico è simbolico, capito. Per cui non viene sottoposto agli stessi
però
parametri,
però solo chi
obbedisce giudizio.
A questa farsa può pensare di non pensare e non pensa. Il problema è che noi abbiamo
tutto
detto
quello
che
lui dice è che per esempio leggeremo, abbiamo letto, cioè se uno immaginasse che una cosa del genere fosse detta da una persona qualunque non avrebbe alcun senso proprio a livello logico, comunicativo, proprio non comunicherebbe alcun messaggio, mentre detta da lui diventa altro, per quello che dicevi prima.
Capito?
Beh, del resto McLuhan mica l'hanno invitato a caso all'epoca.
Se c'è un mezzo che è messaggio, quello il più grande di tutti è il Papa. L'abito fa il monaco.
Soprattutto il Papa.
E ancora di più il Papa.
Si inventava a fare.
Lui è mezzo il messaggio insieme.
E la divisa fa il rivoluzionario?
Bella domanda.
Punto interrogativo.
Questa la lasciamo.
Lasciamola così, lasciamola.
Al dibattito interno di ascoltatori e ascoltatrici.
A tutti quanti.
E a proposito di rivoluzione, c'è la domanda su Cuba, quella appunto... se, citando ovviamente Wojtyla,
la divisa dice... in generale, non divisa in particolare, la divisa in generale.
Sì, sì.
Qualunque divisa.
Beh, non tutte, diciamo, potremmo
appunto,
non
quindi
tutte le divise
riescono col buco.
Riescono, sì.
Stiamo degenerando.
Sì, torniamo a Cuba e torniamo alla necessità, diceva appunto Wojtyla, che Cuba si apra al mondo, il mondo si apra a Cuba. Questa era la supercazzola a cui avevamo lasciato l'altra volta, che torna e chiedono, sono passati degli anni, insomma, che è successo a Cuba, e dice Ratzinger, un'altra frase che è diventata famosa, dice: oggi è evidente che l'ideologia marxista, come era concepita, non risponde più alla realtà. Così non si può più rispondere e costruire una società, devono essere trovati nuovi modelli con pazienza e in modo costruttivo.
Questa è una supercazzola, diciamo, colossale, perché abbiamo appena detto che mai, neanche nella prefigurazione più rosea dello stesso Barbone di Treviri, si è manifestato nel mondo uno squarcio evidentissimo di
paradossalmente
frattura
dice,
di classe
dicendo esattamente
totale.
Il contrario, nel senso lui dice proprio, dice: oggi è evidente che l'ideologia marxista, come era concepita, non risponde più alla realtà, come se un tempo rispondesse alla realtà, lui parla, cioè, oggi non
tra
più,
l'altro
mentre prima funzionava perfettamente anche ai nostri occhi.
Questo ovviamente è un problema logico, ma perché loro si incartano inevitabilmente, perché lui, lavorando su due piani, non si rende conto che questi due piani poi chi li sa separare li separa e dice: ma che stai dicendo? Perché lui pensa che questi due piani, essendo così fusi
nel suo,
e possano mantenere quel senso grazie al fatto che chi pronuncia li terrebbe uniti, ma soltanto nella metafisica della sua mente teologica, appunto. E quindi invece crolla miseramente quando si fa anche un'analisi proprio sintattica.
Sì. E poi dice: è ovvio che la Chiesa stia sempre
logica
dalla parte della libertà. Libertà della coscienza e libertà della religione. Mai libertà e basta, c'è sempre qualcos'altro, che di solito è libertà di culto, di religione.
Libertà di religione, gli altri sempre. In quanto lo Stato Vaticano non c'è nessuna libertà religiosa. C'è una religione di Stato, però negli altri stati ci deve essere la libertà di culto e di religione, e nello Stato suo che lui governa no. Pure qui, insomma, uno ride.
C'è una costituzione nello Stato del Vaticano?
È il Vangelo.
Sì,
c'è anche una corte costituzionale.
È il Vangelo,
è il Papa,
c'è
il vicario,
c'è il codice editto canonico. E il codice interno loro, tribunale ecclesiastico, però il giudice supremo è il Papa, quindi lui giudica secondo il Vangelo, non c'è una carta costituzionale che sovrasta il potere del Papa, che è il vicario, no,
quello, è il giudice per eccellenza,
però che sono una legge che
giudice assoluto, non, e tra l'altro incontestabile.
Sì,
quando si pronuncia, non è che perché quando si pronuncia in questi casi è infallibile. No, ragazzi, è chiaro che ci viene da ridere, ma insomma è così, è una cosa surreale. Per cui lui chiede altrove libertà, però nella sua monarchia col piffero. Vabbè, questo insomma,
questo è laicismo,
effettivamente. Che devi commentare? No, nel senso che uno, cioè, non si può commentare. Queste
categorie
questi sono problemi che sono sorti, cioè, sono categorie novecentesche.
Quasi ottocentesca questa.
Questo è anticlericalismo ottocentesco. Ricordare questo orrore è anticlericalismo ottocentesco, capito?
Un'altra cosa che ho imparato da poco, la categoria novecentesca. La categoria è bella. A un certo punto non hai più niente da dire, da controbattere. Ma è una categoria novecentesca. Finisce lì.
E beh.
Sciocca come.
ma il volgo crea.
Sì, decisamente.
Passiamo all'ultima domanda, appunto sulla nuova evangelizzazione. Dice che vabbè, ripete che è questo il suo compito e che dice che la cosa più importante è che deve annunciare un Dio che risponde alla nostra ragione, quindi fa appello proprio alla ragione, perché vediamo la razionalità del cosmo, che c'è qualcosa dietro, ma non vediamo come sia vicino questo Dio, cioè nel senso è evidente che il mondo comincia a assumere insomma un aspetto quasi spiegabile in alcune sue parti, però no, in queste non c'è Dio, nel senso la ragione ormai lui non nega che spiega, parla di cosmo, insomma è chiaro che c'è qualche passo avanti dopo Galileo, però dice vanno conciliate queste due cose, perché il cuore deve collegarsi alla mente fondamentalmente e tutto quello che abbiamo detto, però dice questo.
Il cuore pompa il sangue che serve a far funzionare la mente, è già collegato,
novecentesco.
Però c'è l'anima nel cuore forse?
Eh sì.
Mannaggia, c'è questa cosa curiosa, questo pneuma che infesta i corpi da 4.000 anni, con questo dualismo osceno superato da 300 anni, e lui continua a parlare di anima, cuore, il bene, la bontà, l'amore. Vabbè,
adesso facciamo diciamo una rapida carrellata di frasi così da salvare in questo.
Chiudiamo col florileggio.
Passiamo insomma nel suo viaggio messicano, insomma fa varie tappe e per esempio inizia subito nella cerimonia di benvenuto una frase così, ma proprio presa quasi a caso. La fede in Dio offre la certezza di incontrarlo, di ricevere la sua grazia, e su questo si basa la speranza di chi crede.
Tanto questa è gratis.
questa è gratis. Questa appunto, immaginiamo che la dica uno qualunque per
è
strana.
Un pazzo, lo ricoverano. Ridilla che è bellissima.
E fate attenzione a parole come fede, certezza, sì, speranza, sì. No?
Sentite, dice, bellissima.
La fede in Dio offre la certezza di incontrarlo. Quindi se ci credi sei certo che lo incontrerai.
Certamente.
Di ricevere la sua grazia, e su questo si basa la speranza di chi crede. Cioè chi crede è certo che lo incontra perché ci crede. E lo dice lui proprio esplicitamente. E questa insomma comunque è da rivalutare, insomma. Un'altra sempre nello stesso, a conclusione dello stesso, questo nell'Angelus.
Queste sarebbero le certezze che offre di fronte al nero e all'orizzonte, sì, sì, le certezze buio di un mondo.
Tutto il resto è
sull'orlo del disastro.
Sono frasi diciamo che introducono a questi che sono i nodi proprio con cui passa l'argomento successivo, insomma. Qui per esempio parla, siccome il viaggio, entrambi i viaggi in realtà sono dei viaggi mariani, appunto tu ricordavi Guadalupe, cioè, ma quindi comunque c'è l'elemento mariano nei suoi discorsi, e dice la madre del vero Dio che invita a rimanere con la fede e la carità sotto la sua ombra per superare così ogni male e instaurare una società più giusta e solidale. Perché cioè, bisogna rimanere nella fede e nella carità sotto l'ombra della madre del vero Dio. Per costruire una società più giusta e solidale. Questo così, sempre all'Angelus.
Poi sempre lui, considerando irrisolto il dubbio che da 1600 anni attanaglia i teologi di come un Dio possa avere una madre, ma questo.
Questo.
La so cavata che è una teotokos, cioè che è madre di Dio, senza ammettere che è Dio. Più Dio del figlio. Perché. È dogma. C'è l'As von Trier che ci frega. È il dogma. Loro girano dogma. Macchina a mano e cazzate così a piotta.
Identico.
da 1600 anni, vai. Fanno come Godard, scrivono la sceneggiatura così sul set.
Sì, sì, improvvisa.
La cambiano. E beh, come noi, insomma, voglio dire, chi più relativista del Vaticano? Voglio dire, hanno fatto passare lo stesso il povero Gesù per un cialtrone.
Qui in realtà lui, vabbè, insomma, diciamo dopo un'altra definizione che si dà è colui che ha ricevuto da Cristo l'incarico. Lui parla di se stesso come
sì, sì.
Colui che ha ricevuto da Cristo l'incarico. E poi in realtà passa la parola, per dopo un'esortazione a laici e vari, lui passa la parola al vicario del vicario che fa un brindisi. Che è riportato come
qui c'è questo
ufficiale.
Elemento pagano.
C'è questo elemento che nei vescovi Bertone, Tarcisio Bertone, fa un brindisi e diciamo si lascia andare
sull'onda dell'ebbrezza
e parla vabbè, della missione della Santa Sede eccetera, traessi in particolare la libertà dell'uomo per cercare la verità e professare le proprie convenzioni religiose. Convinzioni, sì sì.
Spero.
Sì sì. Il che deve essere riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico, la butta là. Poi dice, perciò la Chiesa non cessa di esortare tutti affinché l'attività politica sia un lavoro lodevole e con dedizione totale in favore dei cittadini e non si trasformi in una lotta di potere o in una imposizione di sistemi ideologici rigidi che tante volte danno come risultato posizioni radicali. Quindi diciamo l'aspetto politico lo dice Bertone sui sistemi ideologici rigidi. Poi parla appunto della...
Che sarebbe così un'allegoria... dell'idea che loro hanno
di chiunque altro e parla dell'evangelizzazione che è avvenuta in generale del Centro America, qui ancora in Messico comunque anche di Cuba evidentemente sì. Parla fatta da santi martiri, pastori audaci, religiosi esemplari.
Beh,
giovani
in Messico,
dalla voce profetica.
In Messico c'è il surreale partito rivoluzionario istituzionale che è meraviglioso.
E parlando dell'evangelizzazione dice del Messico e dell'America Latina, dice: se in questa missione vi sono state delle ombre, ciò non oscura lo splendore del Vangelo, sempre presente a purificare e illuminare il nostro cammino.
Wow, queste quindi, sono.
Cioè, c'è stato un massacro, però
queste
no, qualche
sono,
ombra.
Sono aforismi per tutte le stagioni, insomma.
Sì.
Cioè, nel senso che con questo si risolve tutto, no? Cioè, la luce di Cristo illumina tutto, ci sono anche le ombre, ma questo voglio dire. Chi è che non lo sa? È sempre stato così. Tanto c'è la luce che illumina e le ombre stanno lì.
Stanno lì.
Va bene.
E l'ultimo brano e salutiamo
ci
allora.
Vediamo. Allora, qui finisce il viaggio in Messico, quindi poi va a Cuba e quindi a questo punto forse ne parleremo.
Ma mi chiedevano venerdì prossimo noi siamo impegnati con la Via Crucis oppure siamo in onda?
Noi siamo in onda.
Siamo venerdì
in onda.
Prossimo è venerdì Via Crucis?
Mi pare di sì.
Sì,
no?
Sì. Sì, sì. Come no? Noi siamo in ondissima. In onda rossissima, anzi, perché qui siamo in onda rossa.
In ondissima rossa.
E ci saremo certamente con forse il viaggio a Cuba, perché oggi abbiamo fatto il Messico e poi qualche altra cosuccia da aggiungere sulla situazione attuale, insomma, sempre dello scenario, perché magari poi per quanto riguarda questa giornata in questa settimana ci saranno degli sviluppi, perché quando c'è la Pasqua di mezzo si preparano con delle affermazioni varie, quindi insomma, quindi sapremo, anche se poi il clou ci sarà domenica perché lui sparerà la supercazzola Urbi et Orbi, quindi
va segnalato.
Vedremo cosa dice.
Sì, vedremo con chi ce l'avrà.
Va bene, quindi con che ci salutiamo? Visto che allora di Cuba parliamo anche la prossima volta, facciamo semplicemente sentire uno dei più importanti compositori appunto cubani, conosciutissimo da tutti gli studenti di chitarra classica, Leo Brower, di cui parleremo appunto la prossima volta, e chiudiamo facendo sentire la ballata della donzella innamorata tratta dal Decameron Negro.
Si intitola così.
Poema sinfonico per chitarra sola. Eseguito dal grandissimo John Williams, e poi ne riparleremo la prossima puntata. E non solo, perché ci saranno altre incursioni musicali curiose.
Ah sì, 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 c'è una sorpresa, c'è una chicca che lega Leo Brower con un importantissimo, una importantissima rockstar.
Va bene, allora 19:31 ci risentiamo per venerdì prossimo in concomitanza quasi con la Via Crucis, perché quella che inizia.
Ma le 8,
quindi potete sentire le ore di giorno e poi ricarvi tutti.
Credo che serva il buio perché fanno le
sì, con tutte le illuminazioni.
Possiamo fare come i contenuti extra del DVD, mandiamo la diretta col commento nostro, si potrebbe fare, non so se servono delle tecnologie.
Questa sarebbe un'idea geniale, vabbè. La proporremo in redazione, vediamo che se ce la bocciano, comunque ci vediamo, ci sentiamo semplicemente alle 18:15 come ogni venerdì. Saluti a tutte e tutti, fra poco il GR.